È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18:37 davanti a un pubblico formidabile. Quante persone ci saranno? 5.000, 10.000 persone al Salone del Libro di Torino. Grazie dell'applauso con la Zanzara in edizione specialissima per due giorni, come sapete, giovedì e venerdì, dal Salone del Libro, dalla Fiera del Libro. Partiamo subito però in modo tradizionale, ricordandovi sempre il nostro numero 800 24 00 24, sms 349 238 6666 con i titoli del TG2.
Arrivano smentite e precisazioni dopo la pubblicazione dei 400 nomi trovati nel computer del costruttore Diego Anemone. Il PDL è una lista di proscrizione, l'opposizione andare fino in fondo. Convocati a Palazzo Chigi i governatori di Lazio, Campania, Calabria e Molise. Stop ai fondi FAS. Queste regioni con il deficit sanitario più alto dovranno aumentare le tasse. Il Papa a Fatima dice la Chiesa resta luogo di speranza nonostante la zizzania che esiste al suo interno tra quelli che ha chiamato al suo servizio. Stefano Gugliotta, il ragazzo picchiato dalla polizia e scarcerato ieri, dice la giustizia farà il suo corso e ricorda: io urlavo le mie ragioni, ma loro mi menavano.
Anche studio aperto.
Io urlavo, loro mi pestavano. Così Stefano Gugliotta racconta i momenti dell'aggressione all'Olimpico. Sono pieno di lividi, dice, ora devo dimenticare. Alla madre del ragazzo, scarcerato ieri, le scuse della polizia. Alluvioni, grandinate, frane, questa lunga ondata di maltempo sta facendo disastri. La situazione è più difficile in Lombardia. Nel milanese 150 persone hanno
Eccoci
dovuto abbandonare.
Di nuovo in diretta, 800 24 00 24. Primo contributo del giorno. Sabina Guzzanti, in Italia c'è una non democrazia. Qualche minuto fa da Cannes, sentite.
Bisogna capirsi su quello che si intende per democrazia, sicuramente no, sicuramente non stiamo vivendo una deriva autoritaria che ci sta portando verso qualcosa che non è una democrazia, ma si pensi anche al fatto che noi saremmo una repubblica parlamentare in teoria, il Parlamento non conta più un accidente di niente, cioè sono talmente tanti gli elementi oltre alla nota limitazione della libertà di informazione ed espressione. Sono talmente tanti gli elementi inquietanti, parte dei quali sono riuscita a inserire nel film, che non mi pare che ci possano essere dubbi. Ho sempre amato questo paese, quell'amore che ti viene quando scopri che stai perdendo una cosa.
L'amore di Sabina Guzzanti per il nostro paese, mentre De Benedetti dice che Bersani è inadeguato, che D'Alema è... non ne parliamo, che D'Alema è un fallimento, mentre sembra che Anemone abbia pagato la casa a mezza Roma e Chicco Testa prende a pugni in faccia, vuole spaccare la faccia a Mario Tozzi, noi ce ne freghiamo e siamo in compagnia di Benedetta Parodi. Buonasera.
Buonasera.
Benedetta Parodi, autrice di un libro che è il caso editoriale dell'anno.
Ma pensa un po'.
Te lo saresti mai aspettato?
No, assolutamente, assolutamente. Sono molto però lusingata di essere diventata una scrittrice, mi vergogno anche un po' a dirlo.
Beh,
però
insomma,
sì,
no.
Dai.
Quante copie?
Diciamo 650.000.
Cotto e mangiato, sì. 650.000 copie, uh-huh. Per ricette, come mai?
Ma guarda, bisognerebbe...
Vabbè, qualcuno ti avrà dato una spiegazione, i tuoi tecnici, i tuoi editor...
Allora, diciamo che le ricette sono tutte provate, sperimentate da me, vengono bene, sono facili. E non lo so, a me piace pensare che ci sia anche un po' di scrittura in questo libro, nel senso che io leggo ogni ricetta un racconto legato, non so, alla mia vita, un aneddoto spiritoso o un consiglio utile un po' particolare. E ho scoperto che molte persone amano proprio leggerlo, il mio libro, oltre che consultarlo in cucina.
Senti Benedetta, però tu sei la moglie di Fabio Caressa,
sì.
E pare, che è un telecronista molto conosciuto, come sapete, che lavora a Sky, mm-hmm. E pare che tu abbia conquistato Fabio Cosa? Con le ricette.
Ma guarda, ma in realtà
no?
No, lui devo dire che ormai detesta questo mio lavoro, perché si trova la sera a dover mangiare gli avanzi della giornata di lavoro di Cotto e Mangiato, che sono già stati intaccati dai cameraman, da quelli che sono passati così, e la sera si becca gli avanzi freddi di quello che è rimasto, oppure dei piatti un po' complicati quando lui vorrebbe mangiare qualcosa di più semplice. In realtà, quando noi ci siamo conosciuti e siamo andati al classico cinemino, no? Poi dopo, visto che era un po' tardi, lui ha detto: no, dai, non andiamo al ristorante che è troppo tardi, vieni a casa mia che cucino io. Quindi è stato lui in realtà a cucinare.
No, mi dicevano che ai tuoi precedenti fidanzati tu cucinavi il risotto.
È vero, mi portava male.
Questo l'ho saputo da fonti
confidenziali. Sì, lo so. Allora, no, probabilmente dovevano
però,
andare
allora,
male.
Allora, a quel punto, siccome le storie sono andate male, poi invece con Fabio hai tentato...
Sì, no, i risotti non li facevo strada. Più, è vero, perché era l'unica cosa che sapevo fare da ragazzina, che magari una ragazzina, il risotto è un piatto un po' complicato, allora invitavo a cena e facevo questi risotti. Poi le storie andavano male, allora avevo messo in testa che il risotto portasse male. Sono passato diverso tempo prima che avessi il coraggio di fare il risotto anche a Fabio, perché ormai la nostra storia non temeva più la maledizione del risotto, no?
Senti, voglio chiederti un'altra cosa, ma tu per esempio a uno come Berlusconi cosa cucineresti?
Oh signor!
Dai, su! Cioè, secondo te il piatto che potrebbe piacere a Berlusconi, cucinato da Benedetta Parodi, sicuramente lo conosce Berlusconi, insomma, media,
no,
sette,
io non
l'hai mai incontrato?
No, non l'ho mai incontrato. Sì, l'ho incontrato al matrimonio di mia sorella.
Ormai sei diventata più famosa te o tua sorella?
No, ma che c'entra? Diciamo, abbiamo anche un pubblico abbastanza simile adesso.
Però sei
dai.
Più famosa te.
Ma non è vero, dai.
Sì,
siamo,
sì.
Siamo le Parodi Sister.
Le Parodi Sister,
mi
questa
piace,
non è male.
Vabbè,
insomma, allora, a Berlusconi cosa cucineresti?
Ma non lo so, se lo invitassi a casa a cena gli farei un...
Cioè il piatto più adatto a Berlusconi, quale potrebbe essere?
Non so che gusti ha, potrei fare a lui come a chiunque altro, farei un bel piatto di lasagne, così le cucino prima e dopo posso rimanere a tavola a chiacchierare, è un dolce leggero.
Ma esistono piatti di sinistra e piatti di destra secondo te?
No, però magari, non lo so, cosa possiamo dire, un piatto di mortadella...
Piatto di mortadella per la sinistra, beh, perché la mortadella ricorda Prodi.
Una roba così, un carpaccino a destra, che è un pochettino più raffinatino, un po' più sfizioso.
Ho capito, cioè la destra è più raffinata, la sinistra è più...
Ma sì,
più
proprio
di popolo,
una roba così. Più banale. Però è difficile, anche quando mi chiedono, adesso al di là della politica, qual è il tuo piatto migliore o quello che ti piace di più, non lo so, devo dire. Però quando invito qualcuno a cena, magari cerco di non fare delle cose troppo specifiche, che poi magari si siede a tavola un personaggio importante come può essere Berlusconi, tu gli hai fatto un piatto, che ne so, di fegato, il fegato fa schifo, sei rovinata.
Allora mettiamolo in questo modo, il piatto più erotico secondo te qual è?
Il piatto più erotico è il piatto che si mangia con le mani, per cui non so, o fai un piatto etnico, un couscous, no, da mangiare così, oppure dei crostacei, secondo me il mangiarli con le mani crea una certa aspettativa.
Però non ci credo che non hai mai parlato con Berlusconi,
No, veramente l'ho conosciuto al matrimonio di mia sorella e basta.
E basta.
Mm-hmm.
Vabbè, poi ti farò domande un pochino più impegnative. Fra poco, dopo il traffico.
Io vado
dopo
via,
il traffico.
Ciao.
Febbraio gattaio e uno dei grandi piatti del Valdarno era il gatto numido. Perché la gente non mangia il coniglio, non mangia
i gatti,
il pollo,
tanto ce ne sono
non mangia il piccione, eccetera. Il gatto, tenuto 3 giorni nell'acqua corrente del torrente Ciuffenna, viene fuori con le sue carnine bianche. E t'assicuro, io l'ho mangiato tante volte, t'assicuro che è una delizia.
Ti assicuro che è una delizia. Allora, io sono stato massacrato, ma ti assicuro massacrato per 2 mesi da tutte le associazioni animaliste, perché mi sono permesso di difendere, non dico quello che ha detto Bigazzi sui gatti e sul gatto da cucinare, perché non l'ho mai mangiato in vita mia. Anche
chi lo sa? Chi lo sa?
Chi lo sa cosa?
Magari pensavi di mangiare un coniglio, di mangiare un pollo e ti hanno affibbiato un gatto.
Sono stato massacrato perché ho detto che cacciarlo dalla Rai per una cosa del genere mi sembrava una follia. Ora, tu cosa avresti fatto in quel momento al posto della Isoardi?
Lì è difficile, sì, lei l'ha proprio inzigato su questa cosa, devo dire. Non lo so, secondo me dipende anche dal contesto, no? Nel senso che io ho un gatto si chiama Schicco, che ha.
Dunque, qui in questo libro ricette con i gatti non ci sono. Coniglio, il coniglio c'è?
Sì, un coniglio c'è. Un coniglio c'è. Sicuramente non vedo perché dobbiamo mangiare un gatto, poverino, oggi. Però io penso, in un momento, che ne so, in un dopoguerra dove non c'era niente da mangiare, se io fossi stata una madre che aveva 3 figli e non c'aveva niente da mangiare, forse sarei riuscita a cucinare anche un gatto da darglielo. Cioè, nel senso, bisogna, non so, se lo si può contestualizzare in un altro momento.
Poveraccio, poi alla fine l'hanno fatto fuori dalla radio.
Però anche lui poteva, anche un modo un po' compiaciuto di dire le cose, che sicuramente ha dato fastidio a tutti quelli che hanno un gatto. Queste carnine bianche anche a me fa un po' impressione.
Nell'acqua fredda, eccetera.
Dai. Lui si diverti, cioè ha voluto fare il fenomeno.
Tu sei più tendenza Isoardi o tendenza Clerici?
No, io adoro la Clerici. L'amo molto.
Dunque vorresti che tornasse la prova del
cuoco? No, torna la prova del
cuoco.
Sei
contenta?
Sì. Mi dispiace perché avremo un minuto e mezzo e contro, no? Io, Davide e Golia praticamente. Io cotto e mangiato, lei con la prova del cuoco.
Vabbè, ormai... chi è Davide e chi è Golia?
Vabbè, dai.
Dai, su.
No, ma dai, io sono il povero piccolo Davide.
Sì?
Però no, a parte gli scherzi, a me piace moltissimo la Clerici, la trovo molto carina, molto comunicativa. Io, se posso dire, l'ho sentita e ho detto: ah, che bello, se torno a fare la prova del cuoco mi rimetto a mangiare. A me piacciono le persone così, che provano piacere nella cucina, nel cibo, si divertono, carino.
Qual è la ricetta più strana secondo te che c'è in questo libro?
Vediamo, una ricetta strana. Fammelo sfogliare.
Vai.
Allora, una ricetta strana, chi se ne ricorda? Ne fate mai tante.
Allora, ti prepari a quest'altra domanda?
Sì, dai.
Ma tu, dimmi la verità, tra Fini e Berlusconi...
Aridanghet, aspetta che cerco la ricetta,
Tra Fini e Berlusconi, chi preferisci o nessuno dei due?
Ah, ecco, cioè, il pollo agli agrumi col riso basmati.
Vabbè, questa per
perché...
caso.
No, non è
per...
vero, è il mio cavallo di battaglia, perché unisce il pollo, che non sa di niente, agli agrumi, che sono il pompelmo, il limone e l'arancia, con lo zafferano che li addolcisce. Dovremmo essere tutti un po' più dolci, no? Anche Fini e Berlusconi.
Addolciresti Fini con una ricetta? C'è da addolcirlo Fini con Berlusconi?
Senti, io parlo delle mie ricettine. Se vuoi ti spiego come vanno, come faccio il pollo agli agrumi, dai.
Però mi dicono che in casa qualche differenza politica c'è. Casa Caressa.
No, ma non parliamo di politica, non parliamo neanche di calcio.
Com'è?
Sai che la prima cosa che io ho detto a Fabio quando ci siamo conosciuti, lui è un telecronista di calcio, era una cosa abbastanza noiosa. Ho detto: no, questo è veramente noioso come il calcio. E lì Fabio ha detto: forse non avrò molte possibilità con questa ragazza.
Ma è vero che lui dopo i mondiali del 2006 lo ha raccontato anche, si era un po' montato la testa e tu a un certo punto gli hai detto:
no, quello no,
stai a posto.
Però aveva veramente tante tante cose da fare, cioè tante richieste, tanti lavori, tante cose, e quindi viveva e lavorava a mille. Allora io trovo che il ruolo anche della famiglia e di una moglie è proprio quello di cercare tranquillizzarlo, di ridargli la dimensione familiare che lui voleva, perché lui faceva piacere quando tornava a casa ritrovare la sua dimensione normale.
Infatti gli hai piazzato una trasmissione in casa.
Anch'io ho voluto dare il mio contributo mediatico alla famiglia. No, però in quel periodo sicuramente, ma anche per me è importante, quando torniamo a casa e noi siamo due persone solide che ci mettiamo a tavola normali con i nostri bambini, abbiamo le nostre incombenze, questo ci riporta, insomma, a vivere in maniera normale, ci aiuta.
E che succede il sabato ogni tanto?
Il sabato che succede?
I VIP?
Ah sì, va in onda. Noi in realtà lo registro durante la settimana. Abbiamo anche questo diciamo spin-off della rubrica con un ospite famoso che è nella mia cucina.
Allora, chi è passato dalla tua cucina?
Allora, quando Fabio non c'era, c'è stata la Moreira e lui è dispiaciuto molto. No, ho avuto tanti personaggi.
Vabbè, se dovessi invitare un po' io, chi inviteresti per primo nella tua cucina?
Guarda,
il tuo preferito, diciamo, per la cucina, non
ma
politicamente.
Ma io non c'ho voglia
non
lo so.
No, per portarlo nella tua cucina. Chi porteresti nella tua cucina per primo?
Ma io proprio non li porterei, i politici. Posso dire che adesso posso dire è noioso come la politica, invece che noioso come il calcio.
C'è qualcuno che ti annoia di meno, no?
Vorrei calciatori. Sai che Fabio non me ne ha portato neanche uno. Io quelli li volevo.
Sì.
Sono carini, fanno ascolto. Quelli li avrei voluti, non mi ha aiutato.
I politici non fanno ascolto, dici?
Non lo so, nella mia cucina non lo so, però non lo so, non mi interessa.
No. Però per esempio ti ricordi che in alcune trasmissioni da Vespa, da Lema cucinava il risotto insieme agli chef, queste cose non ti piacerebbero? No?
Ma sai cosa? Che poi se inviti un politico diventa già subito un programma più impegnativo. Io in cucina mi voglio divertire, non ho voglia di pensare a niente, non ho voglia di pensare a quale domande gli devo fare, a come impostare le cose. Io davvero invito, a volte invito gli amici, a volte invito i personaggi famosi. L'ultima puntata ho invitato tutta la mia redazione, in studio aperto, eravamo in 12, è stata la puntata più difficile della mia vita, ho cucinato su 4 tavoli. Però mi sono divertita, senza prendermi troppo sul serio.
Senti, come mai secondo te i libri di cucina hanno questo successo in questo periodo pazzesco? Perché, ripeto, l'abbiamo detto all'inizio, questo libro è un caso editoriale spaventoso, cioè 650.000 copie vendute.
Ma forse anche
in poco meno di un anno.
Magari è banale, magari pensi un po' anche alla crisi, uno va meno al ristorante, allora pensa a come migliorare la sua cucina casalinga, o forse c'è proprio anche una voglia di cimentarsi in cucina, no? Poi in fondo tutti dobbiamo mangiare, allora scoprire, che poi in realtà è l'uovo di Colombo, però che con pochi ingredienti comprati al supermercato che costano poco, puoi fare una cenetta così carina, magari impiattata bene come la presento io durante la rubrica, e dici, cavolo, stasera lo faccio anch'io.
Bene, grazie. Grazie a Benedetta Parodi, grazie di essere stata con noi. A presto, e adesso vi faccio ascoltare quello che Ascanio Celestini ci ha detto ieri sera a proposito del film della Guzzanti e del terremoto all'Aquila, del modo in cui secondo lui hanno vissuto e vivrebbero ancora i cittadini dell'Aquila. Sentite.
Era appena iniziata la primavera nella bella penisola e per Silvio Berlusconi era una giornata di merda come tante altre.
Se tu togli alle persone le relazioni, gli oggetti con cui hanno sempre vissuto per tutta la vita, tu questa persona la ammazzi completamente. Questa cosa si chiama campo di concentramento nel meccanismo.
I sondaggi lo davano in caduta libera.
Io ho utilizzato questo esempio non per dire che quel luogo è Auschwitz. Io dico che ci sono dei meccanismi che si riproducono in maniera quasi identica, cioè dare le persone come se fossero tanti bambini, come dire, ci pensiamo noi adesso.
È come se Dio gli avesse teso ancora una volta la mano.
Un crimine culturale che è stato compiuto, un genocidio culturale è stato compiuto, manca il paese.
Questo terremoto è stato un grandissimo successo, nessun altro terremoto ha fatto l'ascolto che ha fatto questo.
Noi vediamo delle case più belle, più pulite, magari anche più grandi, però facciamo a pezzi la vostra comunità. Il fatto di aver, prima cosa, preso una comunità e averla in qualche maniera narcotizzata, c'è qualcuno che magari è responsabile e forse neanche se ne rende conto.
Diretta dalla Fiera del Libro di Torino, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, i titoli del TG3.
Il governo alle prese con le inchieste, il PDL fermare il massacro mediatico, Bersani, i giudici vadano fino in fondo, siamo pronti al voto. Un giro di appalti, case, ristrutturazione, una lista di 400 nomi nel computer del costruttore Anemone, pioggia di smentite. Io urlavo, loro mi colpivano, parla Stefano Gugliotta, il ragazzo arrestato dopo essere stato malmenato dai poliziotti in carcere, stavo impazzendo. Il governo alle regioni in rosso sulla sanità, stop ai fondi, aumentate le tasse regionali, i governatori, scelta assurda. Salta l'intesa tra Eni e il gruppo del Qatar per l'acquisto della Vinils di Porto Torres, preoccupati, cassintegrati della Sinara. Ordine di sfratto della curia di Aversa al convento di clausura delle Cappuccinelle, monta la protesta dei cittadini. A Cannes oggi è il giorno di Dracula, il docufilm della Guzzanti sul dopo terremoto, assalto della stampa straniera dopo la polemica con Bondi.
Sentiamo anche Sky TG24.
Centinaia di nomi noti nella lista di Anemone, l'inchiesta potrebbe passare a Roma.
Mai ricevuto regale, assicura Mancino, il PDL dice no alle liste di proscrizione.
Bersani ai magistrati, si vada a fondo con le indagini o la corruzione dilagherà.
Sanità troppo cara per alcune regioni, per il governo servono tasse più alte.
Urlavo, gli agenti colpivano, il racconto di Gugliotta e la polizia chiede scusa.
Aborto e divorzio, sfide insidiose, avverte il Papa, 500.000 di fedeli a Fatima.
Il Portogallo stringe la cinghia per ridurre il deficit, varato il pacchetto di austerità.
Dalla Banca Centrale Europea un nuovo allarme conti, in gioco la fiducia dei mercati.
L'FBI arresta due pakistani a Boston, blitz collegato all'autobomba di Times Square.
Tappeto rosso, sangue, arriva Dracula, stasera a Cannes la proiezione per il pubblico.
Nel paese ci sono problemi molto gravi, infatti in Parlamento parlano delle multe che alcuni politici, che diversi politici hanno preso, multe che i vigili urbani di Roma ogni tanto fanno, credo che poi nessuno paghi. In ogni caso Giuseppe Consolo del PDL, sentite, in aula si lamenta.
Ha chiesto di intervenire l'onorevole Consolo sull'ordine dei lavori, prego.
Signor Presidente, colleghi, voglio far presente all'Aula di un increscioso episodio che si sta reiterando tutti i giorni. La mattina vengono notificate a noi parlamentari delle violazioni al codice della strada per aver fatto ingresso nella zona riservata di Montecitorio, pur essendo dotati del contrassegno con la X. Io ritengo che questo sia un atteggiamento pretestuoso da parte degli uffici competenti del Comune e prego lei, signor Presidente.
Il bello è che poi qualcuno si associa a queste follie. Sentite un altro, Domenico Di Virgilio, sempre PDL.
Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Virgilio.
Presidente, mi associo alla richiesta e alla segnalazione fatta dall'onorevole Consolo. Volevo sottolineare che il Comune di Roma ha fatto un'ordinanza per dire ai vigili di non fare contravvenzioni e di permettere...
Vabbè, insomma, eccetera, eccetera. Anche Gabriella Carlucci.
Onorevole Carlucci, prego.
Allora, io mi associo alla segnalazione dell'onorevole Consolo e dell'onorevole Di Virgilio, perché succede esattamente quello che è stato detto, ovvero le automobili dei deputati, pur avendo il permesso per il centro, nell'accesso di
poi,
via del Tritone vengono...
A modo suo, Barbato, Italia dei Valori.
Sempre sull'ordine dei lavori, onorevole Barbato, prego.
Presidente, a proposito delle contravvenzioni di cui si parlava prima, io voglio ricordare a tutti i colleghi parlamentari che noi veniamo qui in Parlamento per lavorare, quindi siamo dei lavoratori e come tutti i lavoratori abituati a rispettare le regole e quindi a non lasciare le macchine in divieto di sosta, anche noi parlamentari, forse più dei cittadini normali, dovremmo rispettare le regole ed il divieto di sosta. Io invece dico che per quelle macchine dei deputati che sono in divieto di sosta non solo debbono fare le contravvenzioni i vigili, ma addirittura devono chiamare il carro attrezzi e farla portare via la macchina dei deputati.
Insomma, meravigliose discussioni in Parlamento. Adesso, a grande richiesta, l'onorevole Straguadagno, soprannominato Straguadagno, sullo stipendio dei parlamentari.
Avere tanti soldi, che gioia, senza problemi vivrei.
Io incasso dalla sì. Camera dei Deputati 15.000 euro al mese.
Futuro nero e nero il futuro, alternativa non c'è.
Dal totale lordo che noi riceviamo, detratte tutte le spese che sono a nostro carico, se uno lavora seriamente, non è che prenda questa, cioè guadagna, voglio dire, come un caporedattore, al massimo, parlando di giornalismo, o come un quadro di buon livello, non è, però ha una responsabilità molto più alta. €1.500 dell'appartamento, €500 tra spese di pulizie, lavanderia, manutenzione minima dell'appartamento. Ho circa €500 fisse di telefono. Ho 1.000.000 euro di ammortamento auto e benzina per i viaggi che faccio. 1.000.000 euro di spese di documentazione. Libri, giornali, riviste, connessioni. Poi di solito commissiono degli studi.
Francamente.
5.000 li metto nel bordellino e ho fatto.
soldi, mani protese, sguardi ingordi.
Quello che lei chiama stipendio, no? Sono quei 4-5 mila euro. Conosce un avvocato che guadagni 4-5 mila euro al mese netti?
Viaggio. Viaggio da Napoli, lo sentiamo?
Sì.
Non lo sentiamo.
So.
Eccoci qui, dica.
Sono qui.
Dica, Viaggio.
Buonasera.
Buonasera.
Senta, io chiamo perché ho ascoltato il commento, dice le osservazioni di Ascanio Celestini e il suo commento dopo. E volevo dire che ero assolutamente d'accordo con Celestini, ma non perché lo sentite oggi. E le...
Io vorrei capire in che cosa lei è d'accordo con Celestini,
sull'Aquila.
Perché per me io lo trovo inconcepibile.
No, io lo trovo essere... sacrosanto.
Che cosa è sacrosanto?
È quello che ha detto Celestini, perché secondo me quello che ha fatto Berlusconi all'Aquila è una cosa assolutamente vergognosa. Una
deportazione
in massa. Una deportazione in massa di città.
Ah, così?
Sì.
Cioè, secondo lei la popolazione dell'Aquila è stata deportata?
Sì, è stata deportata. Io deportata. Non so se lei ha avuto modo di vedere il programma di Iacona su Rai 3 qualche mese fa.
Sì. Iacona
è un giornalista che lo ritengo molto serio, preparato, tranquillo, non è un estremista, un talebano del giornalismo. E lui con molta calma ha fatto proprio vedere proprio le comunità disgregate di quella città, dove praticamente con Berlusconi ha speso 10 volte in più di quello che si poteva spendere facendo dei prefabbricati leggeri.
Le spese sono un altro discorso. Secondo lei perché la gente è stata deportata? Guardi che deportata è una parola grossa, eh?
è una parola
impegnativa.
Sì, certo, ma assolutamente, io ne sono convinto, perché c'è gente che sta negli alberghi sul litorale ancora, ma io voglio dire, nel senso che, sa, una città è fatta di quartieri...
Biagio, è successa una cosina così piccolina, un dettaglio, il terremoto, cioè le case che sono cadute, sì. E poi la gente che si sposta, di solito certo. I terremoti non è che portano ricchezza.
Si poteva fare diversamente, evitando di disperdere la popolazione su un territorio molto ampio.
Certo, si potevano fare tante cose, però io la parola deportazione... Non capisco.
Sì, ma perché se non ci sono termini forti, le cose si passano via così con superficialità. Per cui è importante anche usare termini, ripeto, un po' forti, perché rendono l'idea di quello che poi le popolazioni vivono sulla loro pelle. Perché è passato un anno, lì ci sono nuclei familiari, comunità, amicizie, rapporti che sono assolutamente insostenibili. Perché ci sono, appunto. Ma
io dico, Biagio, lei può avere ragione, si può fare in tanti modi, probabilmente. Si è speso tanto per la costruzione di quelle case, non c'è dubbio. Ho ricevuto tantissime mail di architetti, ingegneri, geometri che mi dicevano: guardate che sono stati spesi un sacco di soldi, si potevano spendere molti meno soldi. Va bene, d'accordo, ma ripeto, è sull'uso delle parole che non capisco. La popolazione deportata da una parte all'altra, non le userei queste espressioni. Adolfo da Padova, buonasera.
Ah, buonasera, se mi inserisco un po' sul discorso che ha fatto l'altro personaggio. Io sono d'accordo con lei che quello che ha detto ieri, quel signore, come si chiama, ha detto delle gran stupidaggini, no? Però
sì.
quello che dico io è un'altra cosa, cioè, a parte il discorso delle spese che sembra che siano state esagerate, non so, quello che mi ha dato fastidio, cioè l'intervento è stato fatto bene,
sì.
L'intervento subito appena è stato il terremoto, quello che mi ha dato fastidio
sì.
È stata la speculazione mediatica che ne ha fatta Berlusconi. Lei ha risposto ieri a uno che diceva la stessa cosa,
sì.
Dice, ma in fin dei conti se un Presidente del Consiglio non si presenta mai, no, tra non presentarsi mai e essere sempre lì a fare mostra di sé, dire quanto bravo che sono, hai visto come ho fatto la storia delle casette presentate lì da Vespa, eccetera, eccetera,
sì.
A me ha dato fastidio quella roba lì. Infatti,
diciamo che in queste cose, mi scusi un attimo Adolfo, adesso devo chiudere perché abbiamo la borsa, in queste cose Berlusconi ci mette sempre del suo, insomma. Berlusconi resta Berlusconi anche durante il terremoto, non è che può cambiare, non è che ci possiamo aspettare che Berlusconi durante il terremoto si trasformi e diventi un uomo così che non vada a Vespa a presentare le casette del terremoto, insomma, Berlusconi, insomma, è Berlusconi anche durante il terremoto dell'Aquila e nel post terremoto. Siamo qui di nuovo in diretta dalla Fiera del Libro di Torino alle 19.34 davanti a un pubblico che è aumentato, siamo passati a 10.500 spettatori, mi hanno comunicato esattamente con un foglio qui davanti come si fa negli stadi quando ci sono le partite, il numero di telefono sempre lo stesso 800 24 00 24 e abbiamo ospite, ve lo presento in questo modo, sentite.
Un giorno eravamo riuniti il gruppo parlamentare della Camera a Montecitorio, io ero il Presidente del Consiglio, e qua a un certo punto ha detto: e poi ho parlato con Putin, il grande Vladimir, il grande, gelo in sala, ma come il grande Vladimir? Cioè, è una cosa veramente molto imbarazzante, io voglio dirlo, io mi sento molto imbarazzato.
Allora, che giorno era? Paolo Guzzanti, buonasera innanzitutto.
Buonasera, era il giorno preciso, non me lo ricordo, era l'ottobre del 2008, Putin aveva invaso la Georgia nell'agosto. Avevamo fatto una riunione d'urgenza delle commissioni esteri Camera e Senato, io ero negli Stati Uniti, venni per parlare, mi ritrovai quasi solo a difendere la Georgia contro l'aggressione russa, insieme devo dire a Casini, che fu l'unica altra voce forte. Ero sotto scorta, il giorno stesso mi tolsero la scorta, tanto. E poco dopo pochi giorni dopo Berlusconi radunò tutti i deputati del PDL, fece uno dei suoi grandi discorsi parlando di tutto e poi riservò una parte di applausi sfrenati per l'invasione della Georgia, dicendo pure appunto: a questo punto il mio bravo Vladimir ha preso i suoi carri armati e li ha portati dentro la Georgia e ha preso quel Saakashvili e lo ha costretto a fuggire. Io ero veramente allibito e anche indignato, perché poi io con i russi e con Putin, per via della morte di Litvinenko, di Anna Politkovskaya, diciamo,
i rapporti conto, non sono
un conto che non
aperto.
È sono molto aperti, e vedere deridere e ridere così una parte fondamentale del mondo civile mi sentì male. Successe anche una cosa sgradevole: io tornai a casa, raccontai questa cosa a mia moglie, avevo un mattone sullo stomaco, mi sentii male a casa e, spiace dirlo, vomitai. Poi andai sul mio blog e raccontai, dico: io
ho vomitato.
Il giorno dopo questa cosa diventò una grande notizia, non me l'aspettavo, su tutti i giornali, con il titolo "Berlusconi mi fa vomitare", che era tecnicamente ciò che era accaduto davvero.
Però le frasi di Berlusconi che ti avevano fatto vomitare, non Berlusconi in quanto...
No, Berlusconi per i suoi atteggiamenti, in questo caso sulla Russia, poi ce ne sono stati altri.
No, certo, però adesso parliamo di...
Esulano dal nostro...
Assolutamente, però mentre tu facevi l'imitazione prima di Berlusconi, mi chiedevo una cosa, ma... hai mai fatto un confronto tra la tua imitazione di Berlusconi e quella di tua figlia? Cioè, chi è più bravo alla fine?
No, non
facciamo. È una cosa di famiglia, non c'è dubbio.
Non facciamo queste cose. Poi, anche perché le cose che facciamo, diciamo noi, Sabina, Corrado, specialmente io come dilettante, io sono padre d'arte, insomma, loro sono i professionisti.
Esatto. Sentendoti,
Diciamo, sono delle personificazioni, non è proprio l'imitazione, cioè tu entri, loro entrano nel personaggio, poi lo reinventi, no? Quando Sabina faceva Martelli o quando faceva D'Alema, per esempio, non erano delle imitazioni, erano delle reinvenzioni, e naturalmente io mi sono fatto il mio Berlusconi, lei il suo, ma non è una gara, è piuttosto un modo diverso di interpretare, insomma, quindi... Non so se questa spiegazione l'ha convinta, perché se non l'ha convinta
è uguale.
Non so, va bene, cosa fare. Allora lei è un comunista, lo dica subito e non se ne parla più.
Allora c'è un'altra cosa che volevo chiederti, di questa cosa di Bondi, che ne pensi? Hai scritto sul tuo blog delle cose terrificanti su Bondi, molto severe.
No, io ho scritto a Sabina che il suo film Dracula è molto bello, io l'ho visto in anteprima, ma che a questo punto deve mandare una cassetta di champagne a Sandro Bondi, che le ha assicurato anche un successo, una visibilità internazionale. Abbiamo fatto una figura vergognosa davanti al mondo. Il Jack Lang, ex ministro della cultura francese ed emissario speciale di Sarkozy, poi ha detto: il ministro della cultura italiano ha un'idea curiosa della libertà, e in tutto il mondo si è parlato di questo fatto. Paese non ha fatto una gran bella figura, trovo. E io ho detto poi che...
Anche perché si poteva andare e contestare, no? O comunque andare e dire la propria opinione.
Io fossi stato Bondi con i sentimenti, avrei detto: questo film, che certamente non ci piace perché è un film fortemente critico e anche ingiusto nei confronti del governo, tuttavia rappresenta l'Italia a Cannes, noi lo sosteniamo.
Sosteniamo un film della Guzzanti,
sarebbe stato
dipinto,
il bacio della morte, perché tu immagina se ci mancava solo che Berlusconi dicesse che ha trovato bello il film, no? Ma insomma, queste cose sono di una tale puerilità, di una tale stupidità, trovo, che quando un ministro commette un atto così sciocco, puerile, e poi ne vede i risultati...
È anche controproducente, direi.
Appunto, ma controproducente non solo per se stesso, ma per il buon nome del paese. Secondo me ne dovrebbe trarre le dimissioni, insomma. Ecco, dovrebbe prendere buon esempio da Scajola e trarne le dimissioni. No, trarne le conclusioni.
Le conclusioni.
Ecco. Conclusioni e dimissioni sono la stessa cosa. Ecco.
Ma non condividi tutto quello che c'è nel film, sono sicuro, conoscendoti, no?
No.
Cioè, l'idea che Berlusconi abbia, come dire, sia stato contento dell'arrivo del terremoto.
Tu l'hai visto il film?
Sì,
no, no. Berlusconi non è stato contento dell'arrivo del terremoto, questo non è neanche... Lì si sostiene nel film di Sabina una cosa alla quale io non avevo, sulla quale non avevo riflettuto, che non è la questione delle case, delle case sismiche, della gente mandata in alberghi lontani che non sa se e quando tornerà mai più a casa, quanto di questa straordinaria invenzione della catastrofe, che può essere un terremoto, un'alluvione, l'esplosione di un vulcano, qualsiasi cosa, e il grande evento. Il grande evento può essere un campionato di nuoto, una visita del Papa, cioè una cosa che non ha nulla a che fare. Nel primo caso è previsto che siano sospese le libertà civili, cioè succede il terremoto all'Aquila, dovunque, arriva un esercito della protezione civile, organizza tutto, prende il comando e sospende la libertà, e lì si vede, anche se la gente che voleva andare ad applaudire il governo era benvenuta, chi invece non voleva farlo...
Pensi che siano state sospese le libertà civili per un periodo, davvero?
Ma
lo
no, è un fatto che succede ovunque, è un fatto che succede, è normale, se c'è una militarizzazione,
in qualche modo.
Perché tu devi portare i soccorsi, devi mettere la gente, tu devi farlo con una autorità che va al di là delle condizioni normali. Ma nel momento in cui tu equipari un grande evento al terremoto, tu ti riservi il diritto di usare la stessa sospensione delle libertà civili anche per un grande evento, per esempio un grande evento sportivo, per esempio una visita del Papa. Questa è una cosa che poi, unita al fatto che la protezione civile doveva diventare una SPA, quindi di fatto una società privata che avrebbe agito parallelamente al governo, io lo trovo molto, non solo sbagliato, ma molto inquietante. Questo mi è sembrato l'aspetto importante del film di Sabina, la quale poi, anche lei, fa qualche imitazione. Ma devo dire, Sabina, in questo film fa la giornalista, fa il mio mestiere.
Non è tornata, non ha un'ossessione un po' Dovida per Berlusconi, non è ossessionata.
Ma anzi, io direi, non dimentichiamo che Sabina è quella persona anti-berlusconiana che quando Berlusconi ricevette il Duomo in faccia...
Sì.
Scrisse sul suo blog, attirandosi l'ira di tutta la sua
area,
dicendo che aveva provato un senso di grande rispetto e di grande pena per l'uomo ferito e per il modo dignitoso in cui si era comportato. Quindi io non credo che siamo in un campo
dello
fanatismo ossessivo, anche se devo dire che in Italia tutto è ossessivo, per cui è difficile sfuggire alla morsa, insomma.
Ma noi siamo qui con Paolo Guzzanti soprattutto per questo libro.
Possiamo farlo vedere via radio.
Facciamo vedere via radio.
Via eccezionale, via radio. Possiamo...
Si vede bene? Eccolo qui. Inquadrateci tutti. È il nuovo libro di Paolo Guzzanti, Contro versus De Benedetti. Faccia a faccia per un grande editore e un giornalista scomodo. Pubblicato da Aliberti.
Sì.
Dopo Guzzanti versus Berlusconi, Guzzanti versus De Benedetti. Oggi i giornali riportano alcune frasi che De Benedetti dice sui leader attuali della sinistra, che sono una sorta di De Profundis per questi leader, perché se il Partito di Repubblica, cosiddetto Partito di Repubblica, guidato insomma, dal suo editore, pensa certe cose, che conclusione dobbiamo trarre?
Ma io trovo che intanto bisogna distinguere tra quello che fa De Benedetti come editore e Repubblica col suo direttore,
certo,
che
non c'è dubbio, no.
Non coincidono esattamente, secondo me.
Quello vale per tutti o no?
No, non vale per tutti.
Per Feltri non vale?
Non lo so. Non lo so e non intendo su quel campo, non intendo proprio entrare in dettagli, perché ci sono delle ferite personali. Sì. Invece restiamo sul piano politico. De Benedetti, che non è mai stato comunista, come lui dice, è vero, viene dal Partito Repubblicano, aveva sponsorizzato questo Partito Democratico, di cui ha detto di volere la tessera numero uno, ha constatato un fallimento globale di questo partito, il quale non solo non vince, ma non ha la capacità di vincere, manca di leadership. Difatti lui dice di Bersani, Bersani è una persona per benissimo, Bersani è stato un ministro ottimo, competente, una persona misurata, simpaticissima, ma leader di questo partito, ma è assolutamente
inadeguato,
che è una parola che aveva detto qualcosa di più pesante in origine.
Cioè?
Beh, non lo dico perché il virgolettato è suo, non posso dire.
Cioè lui poi ha detto,
lui,
no, questo non lo scrive.
Nelle chiacchierate, no, lui, il patto era che lui mi ha dato un'intervista, anzi due lunghe interviste, ma è rimasto, come deve essere, proprietario delle sue virgolette.
Beh,
cioè,
certo.
Quindi io gli ho mandato i testi man mano che li sbobbinavo e lui me li ha restituiti.
Dunque lui aveva inizialmente... aveva detto delle cose più pesanti su Bersani.
Ma diciamo che no, su Bersani no, no.
Su D'Alema?
Beh, su D'Alema lì evidentemente c'è una credine molto antica, molto profonda.
Ecco, il motivo ce lo spiegherei tra un attimo, dopo 30 secondi, se volete naturalmente domande anche dal pubblico. Siamo qui sempre 800 24 0024 e sempre dal Salone del Libro con Paolo Guzzanti.
Posso dare una breve notizia che ho appena ricevuto?
Come no?
Sul sito della stampa, cioè la notizia secondo cui Sabina Guzzanti ha mandato effettivamente una cassetta di champagne a Sandro Bondi, quindi sono contento che abbia...
Che avete una sorta di...
No, beh, insomma,
senza sapere,
era ovvio.
Non vi siete messi d'accordo.
Ma la gratitudine,
no,
è un sentimento umano e anche adulto, insomma, no? Quindi mi sembra giusto.
Anche tu potresti mandarla, no? In quanto padre, no?
Io che fui insultato ferocemente dalla Carfagna, le mandai una rosa, gliela mandai effettivamente, lei non mi rispose grazie, ma io gliela mandai.
Allora, dicevo, autore di Guzzanti versus De Benedetti, faccia a faccia con un grande editore, un giornalista scomodo. E, insomma, oggi sono uscite delle cose su giornali tratte dal libro che hanno animato ancora una volta la discussione all'interno del campo del centro-sinistra. Stavi dicendo di D'Alema, inizialmente De Benedetti aveva scritto delle cose più pesanti su D'Alema, poi in sede...
Ma soltanto il fatto che non si guardano in faccia se si incontrano.
Ma come mai? Ma da cosa nasce questo?
Direi che nasce da una profonda avversione e delusione. Questo è interessante, De Benedetti dice di D'Alema esattamente ciò che Berlusconi dice di D'Alema, e cioè è uno che non ha mai lavorato, cioè non ha mai fatto un lavoro oltre quello di essere un politico, non è che nella vita abbia fatto altro, e non ha saputo costruire neanche politicamente. Questa è l'opinione non mia, ma è l'opinione di De Benedetti. Siccome De Benedetti queste cose le ha dette più volte, o le ha dette anche in forma privata nel corso di incontri, D'Alema, che come è noto ha un caratterino, gli ha tolto il saluto, e lui anche, e per cui mi ha raccontato questa scena abbastanza bizzarra, che quando capita che si incontrino, si incrociano, ognuno guarda da un'altra parte e fanno finta di non vedersi, il che è abbastanza. Questo non succede naturalmente con Bersani, del quale, come ripeto, De Benedetti ha un'altissima opinione.
Però dice che è inadeguato, insomma, che non è una cosa da poco.
Insomma, lì oggi in tutti i partiti del mondo ci vuole un leader del partito. Si chiami Cameron, si chiami Tony Blair, si chiami Sarkozy, si chiami Angela Merkel, si chiami Zapatero. Ci vuole un partito, un leader. E il leader deve essere rappresentativo quanto basta per poter competere nelle elezioni, perché se è fiacco, e insignificante, pallido, non vince. Beh, l'opinione di De Benedetti è che Bersani sia un leader pallido e fiacco, benché sia una persona per benissimo, stimabilissima.
Ecco, ma da queste conversazioni quante sono state? Due?
Due lunghe conversazioni, sì.
Che idea ti sei fatto di De Benedetti, del ruolo che il cosiddetto Partito di Repubblica gioca nella politica italiana?
Ma io ho dedicato una gran parte di questo libro ad attaccare il ruolo politico di Repubblica, di cui io sono stato, per chi non mi conosce, io sono stato uno dei fondatori di Repubblica, sono entrato in Repubblica prima che il giornale nascesse, dicembre del 75, e ci ho lavorato 15 anni con Scalfari. Poi sono andato alla stampa e ho lavorato per altri 5 anni con Ezio Mauro, che è l'attuale direttore di Repubblica. Quindi ho lavorato con i direttori di Repubblica per 20 anni della mia vita, che non sono pochi. Quindi, come dire, conosco i miei polli, li conosco anche da un punto di vista umano.
Cioè, adesso chi vorrebbe come leader del centro-sinistra De Benedetti, o se ne frega?
Ah, no, questo... Io credo... qui parliamo di impressioni, sì, certo, non parliamo... Certo. Perché tutte le parole che De Benedetti mi ha detto sono nel libro. Poi, se mi chiedi di una impressione, io direi che proprio lui si è disamorato completamente di questo giocattolo del Partito Democratico. Sì. Ha mandato un articolo al Foglio di Giuliano Ferrara.
Sulle tasse.
Mica da poco.
No,
cioè, dicendo la prima cosa da fare qui è tagliare le tasse, che è un tipico argomento liberale che era stato un cavallo di battaglia
di Berlusconi.
Berlusconi, no? Quindi io tenderei a vedere in De Benedetti una sua evoluzione, un suo superamento di questo... cioè, io dicevo oggi degli amici, l'impressione è che il PD è un gatto morto oggi, purtroppo, e Repubblica si è chiusa nello stesso sacco con questo gatto morto e non ne esce. Io ho l'impressione invece che De Benedetti si voglia liberare del sacco e uscirne probabilmente... per avere una visione diversa. Io però qui mi fermo perché non faccio lo psicanalista.
Voglio chiederti un'ultima cosa, ma è vero o no che in questa conversazione che ho avuto con te ha trattato meglio Berlusconi rispetto ai leader della sinistra?
No, questa è una trovata sciocca dei dalemiani, l'ho vista. Lui ha detto Berlusconi ha fatto un sacco di mascalzonate, Berlusconi è secondo me una minaccia per la democrazia, perché ogni imprenditore, me compreso, diceva De Benedetti, siamo dei dittatori, nelle nostre imprese siamo dei dittatori, non potrebbe essere diversamente. Se ci mettiamo in testa di governare il paese come governiamo le nostre imprese, non può che essere un pericolo per la democrazia. Quindi ne ha parlato malissimo, ma ha detto Berlusconi, ciò nonostante, è in buona fede, cioè lui è un buon uomo, il quale pensa di fare del bene. Ma invece è un pericolo e poi è un mentitore talmente incallito che alla fine crede nelle bugie che ha detto, non distingue più tra la bugia e la verità, si innamora della sua stessa bugia e la rappresenta con un tale candore che ci crede lui stesso.
E questo sei d'accordo con De Benedetti?
Totalmente, totalmente. È il ritratto di Berlusconi, il quale aggiusta la verità istantaneamente, la sagoma, la ritaglia a sua necessità, poi lo ripete come un mantra, poi lo ripete a chi gli sta intorno, chi gli sta intorno gli ripete il mantra di ritorno in un dialogo continuo in cui si dicono
secondo te il dialogo davanti al giudice sulla separazione com'è avvenuto?
Ah, questo veramente non lo so e neanche mi incuriosisce moltissimo, perché quello rientra veramente nel rispetto della vita privata, insomma. Tanto io sono rimasto scandalizzato per gli aspetti pubblici della vita sessuale di Berlusconi, che hanno investito l'immagine del paese, e quanto io penso invece che le questioni personali, in questo caso la separazione con sua moglie, siano fatti suoi, insomma, anche se capisco che il pettegolezzo è piacevole ed è invitante, però io non
se non ci sono
non
domande un ascoltatore, Emanuele da Bologna. Emanuele, buonasera.
Senti, io volevo intervenire brevemente sul film della Guzzanti che ha portato a Cannes, L'Aquila, perché secondo me è un film di pura propaganda.
Propaganda a favore di chi? Di se stessa, quello sì.
Propaganda
sempre,
a favore di nessuno, contro l'Italia, contro Berlusconi, contro il governo. A favore di nessuno.
Lei l'ha visto?
No, io non l'ho visto, però quando vedo, come si dice...
Ma
si
se dice, lei non l'ha visto...
Io ovviamente non l'ho ancora visto, però quando mi dicono... Io
guardi, Emanuele, però le dico una cosa, io sul film di Sabina Guzzanti la penso in maniera diametralmente opposta a quella di Paolo Guzzanti, su cui sono d'accordo su tantissime cose. Dopodiché però il film l'ho visto, perché uno per farsi un'idea del film lo deve anche vedere. La ringrazio, andiamo all'Aquila, da Paolo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera a lei e al suo ospite. Raccolgo l'invito dell'ultimo ascoltatore di ieri sera, che ha detto per come mai nessuno dell'Aquila telefona. Io ho visto il film della Guzzanti e sono aquilano, quindi ho vissuto all'interno tutto quello che ci è successo. Guardi, le posso dire che sinceramente il film della Guzzanti, che apprezzo come comica, diciamo che costruisce una tesi che secondo me è fantascientifica, che praticamente Berlusconi, come ha detto anche il suo ospite, sta cercando di fare una prova generale per un colpo di Stato, e Bertolaso e la Polizia Civile sono il suo braccio armato. Questa è la sua tesi fondamentalmente, e da questo per il fatto che praticamente
difensore d'ufficio il padre la tesi,
non concordo che questa sia la tesi. Questo viene prospettata una ipotesi che è inquietante, punto. Nessuno, non si parla mai di colpo di Stato, non si dice nulla del genere. D'altra parte penso anche che questo paese non sia tale da poter fare alcun colpo di Stato. Però questa questione della estensione dei grandi eventi per la sospensione di libertà civili è un argomento di riflessione. Io non vedo perché il parlarne criticamente, parlarne in modo avverso, debba essere considerato una blasfemia contro l'Italia. Mi sembra invece, in un paese normale, la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, una cosa del genere suscita un dibattito, sarà vero, sarà falso, avrà ragione la Guzzanti, avrà torto, vediamo come stanno, che cosa dicono le carte, i decreti, è falso perché il decreto. Qui invece ci troviamo di fronte a delle reazioni umorali. L'ascoltatore prima ha fatto questo suo attacco normalissimo che leggo e vedo e sento continuamente, poi se gli chiedi scusi, lei ha visto il film? La risposta è no, e la maggior parte di queste persone, ecco, tranne te Cruciani che l'hai visto e hai un'opinione diversa dalla mia, però non hanno visto il film, che secondo me è anche un film un po' pedante, un po' persino noioso, nel senso che c'è molta intervista per strada, c'è un piccolo pezzetto in cui si vede Sabina che fa, vestita da Berlusconi con l'elmetto, fa un'imitazione di Berlusconi, ma è un frammento che dura meno di 30 secondi, insomma.
Va bene, grazie a Paolo Guzzanti.
Grazie,
abbiamo
a te, grazie a voi.
I telegiornali tra pochissimo. Guzzanti versus De Benedetti. Ma è vera questa storia di De Benedetti che chiama, anzi di Bersani che chiama Ezio Mauro per lamentarsi? Com'è questa storia della telecronaca?
Questo lo dice De Benedetti, dice che Bersani si lamenta con lui del fatto che Ezio Mauro, direttore di Repubblica, parla più con Franceschini che con lui. Allora oggi Bersani ha fatto una dichiarazione di fuoco dicendo non è vero,
io
sono
non parlo
altri
con i direttori del giornale.
Insomma, questo dimostra che c'è un difetto proprio nella cinghia di trasmissione fra politica e giornalismo, che è un difetto antico, e questo episodio buffo e anche ridicolo lo dimostra.
Grazie a Paolo Guzzanti,
grazie.
Buona serata. Siamo qui, 21 minuto, sentiamo i titoli dei telegiornali andati in onda, TG5.
In mezzo milione nel santuario di Fatima, col Papa che dice no ai gretti egoismi di nazione, di razza e di ideologie. Polemiche e smentite sui 400 nomi di anemone, il PDL è una lista di proscrizione, Bersani, andare fino in fondo. Stefano Gugliotta, urlavo e gli agenti mi picchiavano, ma la giustizia ha vinto, scuse della polizia alla famiglia. Da Potenza all'Inghilterra, i mille misteri del caso Claps, chi e quando ha trovato veramente il corpo di Elisa? Il caldo si fa attendere, ma la voglia di vacanza è già tanta, dal mare alla montagna le destinazioni italiane restano le più gettonate. Da Londra a Bruxelles, da Zurigo a Berlino, tutto esaurito per Vasco Rossi. Col mio rock, commenta il TG5, in Europa ora sanno perché quando vengono da noi devono bussare.
Siamo anche TG1.
Sanità, dal governo niente fondi a regioni con conti in rosso, rischio nuove tasse per Lazio, Molise, Campania e Calabria. Appalti per i grandi eventi, polemiche e smentite dopo la pubblicazione di un lungo elenco di nomi ed è scontro politico. Torino, rapina banche con il bimbo, dopo 4 colpi in poche ore ripresa dalle telecamere viene arrestata. Cimeli, busti e fregi di uomini illustri spariti nel cimitero monumentale di Napoli, scoperta la base dei ricettatori. In un video la falla della Marea Nera, un'inchiesta rivela la BP ha ignorato gli allarmi, il TG1 su una piattaforma dell'ENI. Ristoranti, barbieri e vecchie edicole dell'Ottocento, ecco come resistono nelle nostre città i negozi di una volta. Chirurgia estetica in crescita tra chi ha più di 70 anni, al Salone del Fitness di Rimini tutte le novità per mantenersi in forma.
E noi invece siamo al Salone del Libro, avete sentito, non ti giuro che finisce sul Salone del Fitness. Andiamo a sentire qualche ascoltatore. Liviano da Firenze, buonasera.
La mangio fredda.
Che mangia fredda, scusi, Liviano?
Ah, no, mi scusi, ho detto a mia moglie gli spaghetti, perché tanto...
Gli spaghetti.
Buongiorno.
No, approfondiamo questo argomento, lei sa che a un certo punto verso le 20.03 mi interessa molto.
È che siccome abbiamo...
Cosa sta accadendo? Mi descriva un po' la situazione.
La situazione è questa, che io sono qui nel, diciamo, in un locale, sto nel bagno, insomma, la mia moglie...
Come nel bagno, scusi?
Era nel bagno a lavarmi le mani, voglio dire. E la mia moglie ha messo gli spaghetti, solo lei è qui da mezz'ora che aspetto di parlare con lei, e gli ho detto di che mi va bene anche fredda, perché mi rompeva le scatole, viene a mangiare.
Beh, io sono commosso, che... cioè lei mangia gli spaghetti freddi perché deve parlare con noi.
Certo,
Liviano.
Perché ho più interesse a parlare con voi.
Se l'avessi saputo prima, le avrei consigliato di andarsi a mangiare un piatto di spaghetti. Poi che c'è di cena?
Ma mi rifaccio dopo, non si preoccupi.
E poi dopo gli spaghetti che c'è?
Dopo gli spaghetti c'ho la mozzarella, perché il dottore mi ha detto di stare un po' in dieta, cioè ho avuto un pochino di problemi, quindi
spaghetti,
dopo mozzarella, e dopo credo che si festeggi, è 2 anni che mi sono sposato, mia moglie è molto più giovane di me e credo che festeggerò, diciamo, l'anniversario.
No, mi scusi, mi permetto di insistere, Cagliano, non voglio farmi i fatti suoi, però lei oggi fa 2 anni di matrimonio?
Yes.
Oggi 2 anni di matrimonio e lei sta al telefono con me?
Ma io voglio dire, tanto la notte è lunga, insomma, poi sono toscano.
No, ho capito, ma insomma, io se fossi sua moglie sarei imbufalito, insomma. Poi 2 anni, sai, non è 20 anni di matrimonio, uno si è un po' stancato. Due anni.
No, io non mi sono stancato, perché grazie a Dio ho avuto la fortuna, non so, forse lei mi potrà prendere anche in giro, che c'è abbastanza differenza tra me e mia moglie, onde per cui mi trovo bene. E quindi, insomma, questo, cioè, come dire, mi dà parecchia più forza, nonostante ci sia 23 anni di differenza con mia moglie.
Però lei mi apre una prateria. Cioè 23, cioè lei quanti anni ha, scusi, Liviano?
Io ce n'ho 48.
Lei certamente non ne ha.
Mia moglie ce n'ha 23 di meno. Pronto? È andata via la linea.
Eccoci qui, dopo un piccolo problema tecnico, torniamo in diretta dal Salone del Libro, dalla Fiera del Libro di Torino, e intanto dopo riprenderemo con l'ascoltatore da Firenze che ci stava spiegando la sua situazione familiare, 2 anni di matrimonio, ma era al telefono con noi, vabbè, insomma tutta una storia abbastanza incredibile. Ci ha raggiunto Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Cacciari, che sta facendo da quando non è più sindaco?
Sto scrivendo, sto studiando, sto insegnando.
Si annoia?
No, tutt'altro, mi annoiavo prima.
Addirittura? Mm. No, 5 anni di noia, no, non si può dire così.
Di sofferenza.
Ma perché di sofferenza? L'ha detta spesso questa cosa,
perché fare il
me la chiarisca un po'.
Perché fare il sindaco è una cosa che non augura nessuno.
Qual è la cosa più fastidiosa? Le carte, le decisioni da prendere,
il prossimo in generale,
cioè la diplomazia, la dover essere diplomatico mentre uno vorrebbe mandare a quel
troppo prossimo.
Vabbè, però uno dovrebbe, quando fa il sindaco, dovrebbe essere, no, la gente, il prossimo.
Lo faccio, è quella che, se non lo fai, è abbastanza, può essere anche abbastanza gradevole. Se invece lo fai, e allora pesa il prossimo, pesa, mi creda.
Oggi ho visto sui giornali una bella foto del governatore del Veneto, Zaia, non so per quale motivo, probabilmente qualche atto istituzionale, insieme al sindaco di Venezia. Che opinioni si è fatto in questi primi giorni così del governatore del Veneto, del neo governatore del Veneto?
No, non lo conosco, non posso dare giudizi, non lo conoscevo prima, non l'ho mai seguito, non so assolutamente chi sia, non posso dare alcun giudizio.
Niente di niente?
No, proprio non lo conosco.
E Venezia la scampata con Brunetta, secondo lei?
No, ma io ero tranquillissimo che di vincere a Venezia, perché insomma sono tanti anni che governiamo e credo che abbiamo governato bene, quindi non c'erano rischi particolari.
Dunque, io che non capisco assolutamente nulla, evidentemente avevo pronosticato, perché noi ci basiamo, i giornalisti, lo sa, sulla presenza mediatica, no?
Allora, sbagliate. Perché se fosse per la presenza mediatica la Lega non sarebbe mai arrivata al 35%. Quindi sbagliata alla grande.
Alla grandissima.
Alla grande.
E invece sbagliano chi, quelli che
perché
dicono...
Perché la politica si fa ancora in gran parte con i mezzi tradizionali, parlare alla gente, amministrare bene, dunque, e soprattutto essere presenti sul territorio, fare sindacato di territorio, e questo può piacere o no, ma la Lega è riuscita a farlo. Non avendo grandi televisioni, non avendo grandi giornali, non avendo grandi mezzi, con tanti volontari, come si faceva una volta. O hai i soldi e il potere, allora hai le televisioni, i giornali, se no devi farla come la Lega, a metà, come la fa il Partito Democratico.
E adesso apriamo il capitolo del Partito Democratico, però la questione delle Olimpiadi di Venezia mi interessa, delle possibili Olimpiadi.
Anche a me interessava, perché è una buona idea. È una bella idea, peccato.
Però pare che le cose siano, i giochi siano fatti, almeno per la candidatura, o no?
Ho la sensazione dall'inizio, ma comunque è un grande errore, perché Roma non sarà mai candidata. È un grande errore, mi dispiace, io farò il tifo per Roma, se Petrucci mi chiederà di aiutarli per la candidatura di Roma sarò a loro totale disposizione, però ora possiamo dirlo, è un grande peccato, perché Roma... Cioè Venezia aveva molte più chance di Roma di avere la candidatura poi finale, quella che conta. Perché nel 2013 saremo in piena bagarre elettorale, gli scandali che ci sono stati peseranno enormemente, le manifestazioni sportive ultime o antisportive ultime sono deleterie. Sono tutte cose che poi il Comitato Internazionale valuta. Venezia era
una cosa
extraterritoriale, originale. Chi vuoi che dica di no a Venezia, fa la figura dello scemo. Cioè era una cosa anche snob, capito? Era una cosa intelligente e snob.
Però la decisione è 19, lei la dà già per scontata la decisione?
Ma temo di sì.
Da che cosa?
Dall'aria che sento, dalle voci che sento anch'io. Peccato, perché ripeto, forse l'Italia aveva più possibilità di avere la candidatura con Venezia che con Roma.
Dunque l'hanno già chiamata o sono solamente voci? Cioè...
No, a me non chiama più nessuno, per carità, si arrangiano.
Vabbè, lei è stato uno di quelli che ha proposto la candidatura. Glielo diranno almeno, no, abbiamo scelto Roma, almeno questo lo diranno.
Non ci tengo particolarmente, che facciano quello che vogliono.
Traffico, torniamo fra qualche istante per parlare 5 minuti, non più di tanto,
di roba,
del Partito
di teologia, teologia.
Come di teologia?
Ma io sono qui per parlare di teologia e di filosofia.
Così, però una piccola digressione facciamo qui.
Ma io sono qui per presentare un libro di teologia sul Signore, non avrei altro Dio che il Signore Dio tuo.
Vogliamo fare scappare tutti gli ascoltatori, però vabbè.
Ma no, ma perché? Era piena la sala. Ma voi vedete, anche in questo sbagliate in toto.
Perché?
Perché c'è più gente interessata ad argomenti di carattere culturale generale, eccetera, di quanto immaginiate, ma molta di più. Quando io faccio una conferenza come quella di stasera su argomenti teologici e filosofici, la sala è piena. Quando io parlo di politica, c'ho 50 vecchi. Ha capito? Questo è il fatto.
Voi ci sono solo vecchi.
Qui sono di... Comunque ce n'erano 10 volte di più di là.
No, ma certo, che c'è? Si parla di... Ma qui ci sono 10.000 persone. Che c'è? Qui ci sono 10.000 persone.
No, ma veramente sbagliato.
Poi questa è la sala, qui ci sono gli ascoltatori.
No, ma provate a fare una prova in modo serio, perché poi il pubblico, lei mi insegna, il pubblico bisogna formarselo, non è che... precipiti.
No, certo.
Se la televisione invece di mostrare veline e di fare oscenità e pornografia facesse servizio pubblico e quindi anche un po' di cultura, eccetera, le assicuro che nel giro di un po' di tempo avrebbero gli stessi, non dico gli stessi, ma un numero di spettatori analoghi ai Grandi Fratelli.
Voi siete d'accordo? Sì, tutti sono d'accordo. Traffico. Eccoci di nuovo in diretta alle 20.17 qui alla Zanzara dal Salone del Libro di Torino con Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, adesso libero cittadino, così?
Sono tornato a insegnare all'università.
Ma la politica?
San Raffaele di Milano, e la politica la faccio come la fa qualsiasi animale politico, perché siamo degli animali politici, quindi è impossibile non fare politica.
Ma la farà anche attivamente con qualche ruolo?
Nessun ruolo.
Nemmeno futuro. Sai che c'è Raul Casadei, se lo ricorda Raul Casadei, no? Che mi ha telefonato apposta l'altro giorno in trasmissione, perché parlavamo della Romagna, della separazione della Romagna, c'era un'idea piuttosto bislacca di qualcuno di separare la Romagna dall'Emilia.
Sì.
E mi ha detto, ma io vorrei tanto che prima o poi Cacciari si candidasse come leader del centrosinistra, può rispondere alla Casella dicendo che è una cosa impossibile?
Totalmente impossibile. Primo perché Cacciari non è disponibile più a assumere nessun ruolo istituzionale, pratico, organizzativo. Secondo perché il Partito Democratico credo è più facile che diventi di tradizioni islamiche piuttosto che faccia me segretario.
Addirittura?
Sì.
Ma in che situazione è il Partito Democratico? Lei prima ha detto una frase, in che situazione?
Beh, è in situazione, cioè il Partito Democratico come io lo pensavo, come lo pensavamo in qualcuno di noi, quando abbiamo lavorato per costruirlo, non c'è, perché noi pensavamo a un soggetto politico davvero nuovo e non a mettere insieme cosa impossibile, che risultato impossibile. Tradizione antica socialdemocratica con tradizione antica cattolico popolare, o entrambe questi settori, diciamo, avevano voglia e fiato e testa per trasformarsi e dar vita a qualcosa di nuovo, questo poteva avere un senso, ma come sommatoria non poteva funzionare, non ha funzionato e non sta funzionando. In più vi è una carenza programmatica evidente, su alcune questioni non si morde, le questioni di riforma sociale, di riforma della scuola, di riforma della scuola e dell'università, di riforma costituzionale, lo stesso tema del federalismo, cioè non si morde, non si è incisivi.
Ma è solo una questione di leadership?
No, è una questione di cultura, di politica, di strategia e di scelte organizzative. Il Partito Democratico è ancora formato da persone che sostanzialmente hanno ancora una testa centralistica, centralistico-romana, non capiscono il Nord, non sono riusciti a contrastare l'avanzata della Lega e quindi è molto difficile pensare ad un che il Partito Democratico, così come si è formato, possa continuare. Penso che Si arriverà ad una soluzione consensuale in cui c'è un Partito Democratico che sostanzialmente è un partito di ispirazione socialdemocratica europea, che va benissimo, che è una cosa nobilissima, si può vincere come recentemente si è vinto anche in Germania in elezioni importanti, come si può, insomma, un partito di quel genere, e poi in qualche modo si formerà un rassemblement, una coalizione di centro, la cui portata dipende essenzialmente da quanto deciderà di fare, di come si evolverà il rapporto tra Fini e PDL. La consistenza di questa coalizione o di questo eventuale partito o formazione di centro dipenderà dalle scelte che farà Fini.
Questo quando avverrà?
Si andrà lì. Da qui al
questo
2013.
Governo tecnico di cui parla, per esempio, Casini, è una cosa impossibile.
No. Da qui al 2013, quella di Casini è una provocazione, una provocazione per spingere nella direzione di arrivare al 2013 con una formazione, una coalizione di centro che possa arrivare a essere decisiva, cioè a essere intorno al 15%, tra il 15 e il 20%, perché allora diventerebbe decisiva per la formazione di qualsiasi governo successivo.
Però la vedo ancora molto appassionata. C'era Renato che voleva dire una cosa. Renato, dov'è? Eccolo là.
Buonasera.
Dica.
Era riguardo la questione della cultura sui mezzi di comunicazione. La mia opinione è che semplicemente va equilibrato il rapporto tra intrattenimento, perché a dirla così sembra che uno voglia mettere in prima serata teologia.
Sono perfettamente d'accordo con lei.
Senta, ma ha sentito quello che oggi se ne parla molto, no? Di questa cosa di De Benedetti. Perché De Benedetti, che è l'editore del gruppo Repubblica, del gruppo Espresso Repubblica, se ne esce con queste frasi molto sferzanti sui leader attuali del centrosinistra? Sono solo schermaglie, lotta di potere tra persone che si conoscono da tempo.
Anche probabilmente De Benedetti pensava ad un Partito Democratico più aggressivo, più incisivo, e quindi la delusione a volte fa anche essere villani.
Qual è la villania che ha notato soprattutto nei confronti di chi? Di tutti. La villania che ha notato soprattutto nei confronti di chi? Di Bersani, di D'Alema, di tutti?
Ma Bersani è una persona stimabilissima, ma è evidente, credo a lui per primo, che non può rappresentare quello che si pensava potesse essere il Partito Democratico.
No, ma De Benedetti, con chi è stato Villano soprattutto? Dicendo che Bersani è inadeguato, è stato Villano, no?
Beh sì, perché è inadeguato rispetto a che cosa? Bersani sta facendo bene quello che può fare Bersani. È evidente che Bersani ha difficoltà a parlare a una certa composizione sociale, soprattutto al nord, eccetera. Ma d'altra parte Bersani è una persona che ci ha permesso al centro-sinistra di mantenere abbastanza solide le posizioni appenniniche tosco-emiliane. Mica è poco. Cioè, ma lui può parlare a quel pubblico lì e rappresenta quella storia lì. Nessuno di noi può rappresentare ciò che non è. È chiaro che Bersani è molto difficile che possa diventare un vero leader nazionale. È una persona stimabilissima, una persona preparata, ma c'ha...
Però dire che è inadeguato da parte di Benedetti è villania.
Ma non devi dire di essere inadeguato. Cosa vuol dire inadeguato? È adeguato a fare certe cose. È chiaro che credo che Bersani per primo sappia di essere inadeguato a essere un leader nazionale per il Partito Democratico che si pensava. Sarà adeguatissimo a fare il leader di un partito socialdemocratico sostanzialmente radicato nell'asse emiliano e nell'asse appenninica.
Senta, però io penso che manchi anche un po' di coraggio da parte di alcuni leader. Siamo a Torino, per esempio. C'è un sindaco che ha molto consenso, che credo abbia governato bene, non lo so,
certo.
Nessuno di noi due,
certo,
abita a Torino, però insomma...
Certo.
Dicono sia così. Credo che potrebbe essere, no, un leader anche molto legato al suo territorio, un leader di...
Certo.
Perché non c'è il coraggio di candidarsi o comunque di porre sul piatto?
Ma non è vero, che con Sergio Chiamparino abbiamo lavorato e abbiamo cercato in tempi non sospetti di far capire al Partito Democratico che doveva darsi una struttura federalista, che doveva autonomizzare la sua struttura organizzativa al nord, candidando proprio Sergio Chiamparino a dirigere questo partito.
Sì.
L'avevamo detto, abbiamo ripetuto. Guardi che sarebbe bastato questo, essere presenti come Partito Democratico realmente e credibilmente autonomo al nord, per rivincere la provincia di Milano, per rivincere la provincia di Venezia. Cioè, noi stiamo collezionando sconfitte che derivano anche proprio da questa insipienza tattica. Per questa insipienza tattica. E quindi Chiamparino, certo, ma anche Chiamparino è, io l'ho proposto più volte, il leader giusto per un Partito Democratico del Nord federato ad un Partito Democratico, sul modello del Partito Socialista Catalano rispetto al Partito Socialista Spagnolo. Questo, e Chiamparino è il leader giusto per fare questo mestiere, come Bersani è il leader giusto per fare il segretario di un partito appunto di tradizione socialdemocratica. Ognuno ha la sua immagine, ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo linguaggio, la sua cultura, nessuno è l'uomo per l'universo mondo.
E Chiamparino potrebbe essere anche un leader.
A meno di non avere le televisioni, perché allora se c'hai le televisioni, c'hai un sacco di soldi,
però
ti presenti al pubblico e via.
Però capito? Si vince anche senza televisioni, no?
Però si vince anche senza, ma bisogna fare quello che sto dicendo. Se non hai le televisioni per vincere, devi fare quello che sto dicendo. Radicamento sul territorio, leader specifici che hanno credibilità e autonomia, allora ce la fai. Se no, comprati le televisioni, ma non puoi...
Quante chance dà Chiamparino di diventare, diciamo, leader del centro-sinistra?
Beh, un buon 1 per 1000.
1 per 1000. Allora, chiudiamo però davvero con l'epitaffio sulla candidatura di Venezia. Sono d'accordo con lei che potrebbe essere una cosa originale rispetto a Roma, perché Roma già si è candidata, credo, una volta, ha perso con Atene.
Due volte.
Una volta ha vinto, però.
No. Dopo. Una volta è arrivata fino in fondo e ha perso, un'altra volta si è ritirata all'inizio, ma già due volte.
Dunque, possiamo dire che Cacciari 2 punti abbiamo già perso. Venezia
No.
Come no?
No,
l'ha detto prima.
No, perché? No, fintanto
mi sembra che abbiamo già perso.
No,
il 19 si decide, quante chance dà Venezia? 10%, 5, 4, 3, 2, 1?
Bene, quello che è, ma una possibilità c'è, quindi ce la giochiamo e vediamo.
Grazie.
Grazie a te.
Eccoci qui di nuovo in diretta, 20:33, sempre dalla Fiera del Libro di Torino, oggi e domani. la zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci. E direi di riprendere dopo l'intervento di Massimo Cacciari con l'ascoltatore da Firenze, Liviano, che è ancora in collegamento con noi. Io mi stupisco di questo, Liviano. Buongiorno, ma insomma, lei questo secondo anniversario di matrimonio come lo sta passando? Al telefono con noi?
No, tra poco la trasmissione, diciamo, chiaramente finirà e quindi io mi dedicherò ad altre cose.
Però
mi sembra un po' così infantile, insomma, mi sento un po' in imbarazzo parlare di queste cose dopo aver sentito Cacciari, insomma, però d'altra parte bisogna sempre un po' drammatizzare, prendere un po' la
vita. Certo, però io vorrei insistere ancora un attimo su questo punto, perché è una cosa che mi ha colpito molto. Cioè, oggi è il suo secondo anniversario di matrimonio. Lei era in bagno perché e sua moglie è di là e lei ci ha chiamato, immagino volesse dire qualcosa sui fatti di attualità.
Sì, volevo dire parlare qualche cosa.
Ecco, appunto, ma io dico, come le viene in mente, per carità, lo dico anche...
Certo.
Come le viene in mente di chiamarci quando oggi è il suo secondo anniversario di matrimonio? Come
io
mai?
Vi ho chiamato quando era in autostrada, poi per fare vicissitudini mi avete ricontattato, sono diventato un caso.
Ah, ho capito, certo.
Quindi
capito.
È questo il motivo, però voglio dire, sicuramente farò il mio dovere, cioè nel senso che...
Diciamo, il suo dovere che significa?
Il mio dovere, insomma, è quello, come dire, di rendere piacevole la seconda libertà di matrimonio, in qualunque modo, può essere con una
cena. È stato molto carino, molto gentile. No, è stato molto... Ha reso in maniera molto chiara qual è, insomma, come passerà la serata. Senta, Liviano, di cosa ci vuole parlare?
E volevo parlare dell'Aquila, cioè nel senso che io, diciamo, mi sono andato all'Aquila solamente 4 giorni, diciamo, con un'associazione di volontariato che fa riferimento, tra virgolette, al centro-sinistra, quindi potenzialmente faccio parte di quel bacino del Partito Democratico. Il problema è questo, che l'unica risposta che hanno dato, diciamo, ai problemi del terremoto dell'Aquila è stata una risposta giusta, cioè in quel momento il governo, grazie a Dio, ha risposto bene, non c'era altra soluzione. Poi si potrà parlare del paternalismo, eccetera, eccetera, che è una cosa anche giusta, che non si deve essere paternalisti, ma in quel momento dare una sistemazione rapida e veloce era l'unica soluzione, quindi non c'è da scandalizzarsi se l'ha data Berlusconi o se l'ha data qualcun altro. Chiunque l'ha data in quel momento ha fatto bene, quindi cioè, è inutile parlare di...
Ho capito. Senta, Liviano, sua moglie in questo momento che sta facendo?
Mi sta guardando e ridendo.
Sta guardando e ridendo, ma dove siete? In salone, in bagno, no?
No, io sono nel salotto e lei è nella cucina. Abbiamo una casa molto piccola, quindi ci possiamo vedere. Lei mi sta facendo uno splendido sorriso e questo è il regalo più bello che mi potrà fare stasera. Quindi, per cui, insomma, ringrazio veramente, mi ha dato l'opportunità di parlare anche della felicità che sto vivendo in questo momento, insomma.
Va bene, Liviano, ci saluti sua moglie, grazie.
Senz'altro, arrivederci.
Buonasera. Antonio da Teramo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io non so se Massimo Cacciari è ancora lì, il professor Cacciari.
No, se è andato, se vuole lo richiamiamo.
No, siccome io sono un forte stimatore del professor Cacciari, quindi sono perfettamente d'accordo.
Ma noi comunichiamo in maniera costante col professor Cacciari, possiamo comunicare il suo...
Cosa vuole dire? Disquisire sul Partito Democratico, sono perfettamente
lei è d'accordo? Anch'io.
Un elettore di centro-sinistra.
Anch'io, però mi sa che siamo così in minoranza.
E non capisco per quale motivo il professor Cacciari all'interno del partito non venga preso in considerazione, comunque non riesca ad avere, insomma, tutto quel peso che dovrebbe avere. Vabbè, ma questa è una cosa.
Mettiamoci una pietra sopra. Di che vuole parlare?
Rispetto al film della Guzzanti.
Sì, l'ha visto lei?
Io no, non l'ho visto, gli ispettori in televisione. Però volevo dire una cosa rispetto a questo. Ho sentito dei radioascoltatori che ho sentito anche così in giro, delle persone che si indignano moltissimo di questo documentario, di questo film della Guzzanti, no? E hanno tutto il diritto di indignarsi, perché poi ognuno fa quello che vuole. Però questi stessi radioascoltatori, anche delle persone che io conosco, non si indignano, non si sono indignati per quel che ha detto Berlusconi per quanto riguarda la chiusura del programma di Santoro. Con
Antonio, non c'entra niente, sono due cose diverse. Perché lei mi parla di Berlusconi e Santoro?
No, sono due cose diverse, però secondo me, cioè, se queste persone si indignano per quello che dice uno che fa satira, che comunque fa satira e può dire quello che vuole, poi uno ha... può essere d'accordo o non può essere d'accordo.
Ho capito, Antonio, però mi scusi, adesso stiamo parlando del film della Guzzanti. Cosa c'entra Berlusconi a zero? Sono due cose diverse.
No, non c'entra Berlusconi. Dico, quelle persone che si indignano per la Guzzanti...
Dovrebbero indignarsi anche per Berlusconi, ho capito.
Anche perché
beh, guardi, le faccio venire un po' di indignazione in più riascoltando il mitico intervento di Emilio Fede alla Zanzara di un paio di giorni fa su Saviano.
Lui dice che lo Stato ci deve essere, lo Stato non deve essere latitante. Ma che cazzo, da dove è latitante? Ma è il latitante Borsellino che ci ha rimesso la vita, il latitante Falcone ci ha rimesso la vita, cioè, sono latitanti quei magistrati che si sono spaccati l'anima e hanno pagato con la vita, sono quelli gli eroi. Ma secondo me ai catalesi di Saviano gliene frega un beneamato. Ma cosa volete che gli importi? Pensiamo che Al Qaeda, se volesse colpire Emilio Fede piuttosto che un altro, si preoccupa che ci sono due o tre uomini di scorta. Ma noi possiamo pensare che la camorra, se avesse delle intenzioni malvagie, se volesse colpire Saviano, cioè, si preoccupa che c'ha tre uomini di scorta. Tutti i giorni parlo di mafia, di 'ndrangheta, di camorra, e forse sono più letto e ascoltato di quelli che hanno letto il libro di Saviano, con una differenza, che io non ci guadagno i soldi, lui ce l'ha guadagnati e tanti. Non ho letto Comorro, ho letto Pinocchio, ma io ho bisogno dopo 50 anni di giornalismo di farmi insegnare che cos'è la camorra da come si chiama lui, da Saviano. Faccia quello che vuole, lui può fare quello che vuole, dire quello che vuole, ma anche Milano.
Bene. Ah no, c'è ancora Fede. Rita da Modena. Rita?
Sì, buonasera.
Buonasera, dica.
Io volevo intervenire su Guzzanti.
La sentiamo lontanissima. Sergio da Torino. Non mi sente. Antonio da Teramo. No, era quello di prima. Alfonso da Milano.
Buonasera, Cruciani.
Eccoci qui.
Ci sono?
Ce l'abbiamo fatta. Al quarto tentativo ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta. Senta, buonasera, io volevo provare a dire qualcosa sull'Aquila e le dichiarazioni di Celestini. Mi sente?
Prego, la sento, dica.
Ecco, vabbè, no, io ho sentito la polemica ieri sera e volevo intervenire perché io condivido abbastanza quello che ha detto Celestini, nel senso non i lager o questa cosa qui, però effettivamente io sono stato all'Aquila molte volte e c'è un problema, possiamo chiamarlo di spaesamento oppure di ricostruzione della comunità, c'è un problema molto forte e molto sentito dalle persone. Celestini,
ma
secondo
me è normale, mi scusi, c'è stato un terremoto.
Assolutamente, sì, c'è stato il terremoto.
Cioè, non è che lo spaesamento è stato provocato dal governo, e questa è la follia che non capisco. Poi
sì,
si può criticare, si può criticare la costruzione delle case, si poteva fare in un modo o in un altro, abbiamo speso troppo. Questo, il centro storico prima, il centro storico dopo, anche se molto dipende dalle amministrazioni locali, cioè tutto si può criticare, ma insomma criticare il governo perché ha creato lo spaesamento tra i cittadini dell'Aquila, questa è una boiata.
Aspetti,
colossale, non c'entra nulla.
Aspetti.
O no?
No, io non volevo criticare il governo in questo senso, io credo che un governo come quello italiano,
sì,
quando succede un terremoto, intanto gli aquilani hanno diritto, no? Oppure no, a questi soldi per la ricostruzione, perché molte volte io sento dei discorsi anche sui media del tipo hanno avuto le case, cosa vogliono di più. Allora, un cittadino italiano o ha diritto o non ha diritto, se ha diritto non c'è bisogno di ringraziare, non è un'elargizione da parte di qualcuno, no?
Vabbè, d'accordo. Allora?
Il capo dello Stato governa, prende le sue decisioni. Io credo che l'indirizzo...
Sì, lei dice
che
la ricostruzione non è un regalo che si fa ai terremotati, ma è qualcosa che il governo fa perché è stato eletto dai cittadini. Siamo d'accordo. Poi?
Ho gestito alcune cose bene, altre meno, nel senso che lì c'è un sacco di persone che adesso sono ferme, non lavorano, potevano lavorare magari anche nella ricostruzione. Poi voglio dire, nella concitazione del momento, dopo è facile parlare, no? Un anno di distanza.
Sì,
nella
io vorrei capire, di cosa stiamo parlando?
Volevo dire,
cioè,
che secondo me
critica di cose, qual è l'argomento? No, con lei, in generale, quando si fanno queste critiche, di che parliamo? Una cosa è parlare del ruolo della protezione civile, e allora le case abbiamo speso 4.000 euro al metro quadro, si potevano spendere 2.000, e poi
sì,
tante cose, ma lo spaesamento, la deportazione, i campi di concentramento, tutte cose che non sono normali, purtroppo,
no,
quando succedono.
Di ricostruire, pensare anche in qualche modo, dare dei segnali, di pensare anche in qualche modo che c'è una comunità da ricostruire, sì, c'è una vita produttiva da ricostruire. Fino a oggi il governo, a parte le case, non ha dato segnali in questo senso. Io spero che ne arrivino. Perché come ha fatto le case, che comincia a fare anche altre opere e altre iniziative che danno l'idea che c'è un progetto su quel territorio.
Qualcosa credo che tra governo e amministrazioni locali, speriamo che non ci mettano 20 anni, ma insomma credo che qualcosa sul centro storico e sulla rivitalizzazione dell'economia locale si stia facendo. Grazie Alfonso. Gianluca, provincia di Lucca.
Pronto?
Eccoci.
Pronto, buonasera Cruciani.
Buonasera, come sta?
Bene, grazie. Lei?
Bene, dove si trova? Anche lei in autostrada? Come?
No, sono al tavolino, sto cenando.
Anche lei? Vabbè, normale, insomma, sono le 9:15.
Ma io volevo fare un semplice intervento su Bersani, che ho sentito...
Ma dov'è? Tra primo e secondo o ha finito di mangiare?
No, devo iniziare.
Ah, deve iniziare ancora.
Sì, sì. Non so chi era il suo interlocutore,
sì, però, Cacciari, sì.
Ecco, per l'amor di Dio, io non sono certo a quel livello lì, però esprimo il mio parere da umile cittadino e simpatizzante del PD. Il mio parere è questo: secondo me Bersani è all'altezza della situazione.
Bersani?
Bersani, secondo me, è all'altezza della situazione.
È all'altezza, cioè non è inadeguato come dice De Benedetti.
No, secondo me no. È adeguato. Solamente
è adeguato.
Che sì, secondo me sì. Solamente che
ma quello che conta non è. Guardi che lei vale come Cacciari, è un voto, una testa, un voto, non è che.
Sì, no, per quello lo so. Non è, insomma, è la cultura un po' diversa.
Cacciari
comunque,
non c'entra,
ecco,
perché Cacciari non ha espresso opinioni negative nei confronti di Bersani, De Benedetti volevo dire.
Sì.
Abbiamo il traffico, però torno subito, non inizia a mangiare.
Pannella è sempre stato molto carino, adesso io ho visto che ultimamente usa anche la codicella. È un uomo di grande cultura, polivalente, un grande oratore, insomma, io ho sempre ammirato, io pendevo sempre dalla sua bocca, io comunque pensavo, ho sempre pensato che lui potesse anche avere una sua cultura sessuale, se si può chiamare così. Io mi chiamo Cicciolina Ilona Staller e visto che ho sempre inneggiato e parlato della libertà sessuale, lui ha messo in pratica, insomma. Dico solo del cognome, solo un N, faceva parte dei radicali, non dico, se non mi fanno nero. Poi un altro che un R, radicale. Adesso in Italia ci sono tanti politici che se ne sono confessati, ci sono persone che persino gli piacciono i travestiti e sono sposati con tanto di figli.
Va bene, era Cicciolina ieri sera alla Zanzara sulla storia di cui discutono molti politici, cioè dire la bisessualità dichiarata in realtà non è una novità da parte di Pannella in un'intervista a Chi? Eravamo con Giovanni da Piacenza, che effetto le ha fatto la voce di Cicciolina, Giovanni?
Sta sfondando la porta aperta, sono stato vittima anch'io all'epoca.
Questo termine è proprio il massimo. Va bene.
Ascolti, io innanzitutto una buonasera e complimenti per lei e la sua trasmissione.
Ma lasciamo perdere i complimenti. Giovanni, di che stavamo parlando? Mi sono dimenticato perché Cicciolina, ma a un certo punto ero concentrato su Cicciolina.
cioè, stiamo, parole, parlando, dice, stiamo parlando di tante cose, ma comunque anche a me ha fatto lo stesso effetto, dottore.
Va bene, allora...
Ascolti, io, se lei me lo consente, volevo fare due rapidissimi interventi.
No, uno, che è due, uno.
Ma due a prezzo di uno, me
no,
li consente.
Uno. Va sia bene. Veloce però, Giovanni, sia veloce.
Allora, voglio dire, io sono... ho telefonato per dire un po' una citazione di... del famoso Oscar Wilde: ogni cane ha le pulce che si merita. E
no,
ogni,
Giovanni,
ogni
non mi faccia annoiare, vada al solito, di che vogliamo
ogni
parlare?
Dopo il governo che ha, noi, io sono un elettore di sinistra, io sono un elettore di sinistra, sono un elettore di sinistra e quindi non posso dire
ogni sinistra ha i leader che si merita, non ho capito, che vuole dire?
No, è quello che voglio dire, se me lo consente.
Abbiamo quei proverbi.
Forse ci arriviamo. Voglio dire che noi accettiamo che esista un governo come quello attuale, forse perché gli assomigliamo. Anche quelli che non hanno votato, comunque che non si muovono in qualche modo con una forte indignazione, con qualche manifestazione seria, con qualche rivolta seria.
Ma ci vogliono le manifestazioni serie.
Vabbè,
Giovanni,
perché alla fine se no se sono tutte chiacchiere e alla fine non facciamo.
Perché invece le manifestazioni non sono chiacchiere, no?
No, le manifestazioni, voglio dire, di quelle fatte come si deve, di quelle fatte.
Quali sarebbero le manifestazioni fatte come si deve?
Sono quelle praticamente che portano un popolo a incrociare le braccia, a scendere in piazza e a dire da qui non ci muoviamo fin quando le cose non cambiano, perché non è possibile continuare a vedere politici in televisione, sui giornali, scandali che ne vengono dalla mattina alla sera e poi il giorno dopo si dimentica di tutto.
Va bene Giovanni, ho capito, grazie. Michele da Salerno, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo fare un intervento rapidissimo. Innanzitutto veramente provo una rabbia, uno sdegno nei confronti di chi parla di lager, ma perché non vengono in Campania a vedere quello che ci ha lasciato il terremoto dell'Irpinia e poi vedono se è il lager quello che c'è all'Aquila o quello. Magari io ho amici e familiari che desidererebbero avere una casa come quella che c'è all'Aquila. È chiaro che va ricostruito un territorio, ma non penso si possa fare in così breve tempo, e questa è la prima cosa.
Passi anche questo.
Le televisioni, ma io accendo la televisione dal lunedì alla domenica tra Dandini, Fazio, Floris, Santoro, Laguzzo, ma ci sono sempre loro. Fede mi fa pena, Fede me lo sei, mi sembra, non si offenda magari che ci sta. Il vecchio rincoglionito che c'ha ancora la bandierina alzata, ma, e poi ci sono sempre loro a dire delle cose.
Ma loro chi sarebbero? Ripeto,
Floris, Santoro, sicuramente non c'è una testa del PD.
Sì, ma loro, quando lei dice loro, a chi si rivolge? Loro, i miei nemici, chi sono?
No, io dico che basta con sto attaccare sempre Berlusconi, il governo, quando poi magari sulle televisioni e sui giornali, quando poi tra lunedì e la domenica, accendendo la televisione, pure a caso magari schiaccio un canale sul telecomando, mi ritrovo uno che sputtana tra virgolette, mi passa il tempo.
Vabbè, ho capito, grazie Michele. Reggio Emilia, Davide,
sì,
veloce che andiamo verso la conclusione, abbiamo fame.
Si è aperto con Consolo e per tenerci in forma chiuderei con Stracquadagno. Mi ha incuriosito molto il suo intervento.
Ah, Consolo, il deputato del PDL,
si è preoccupato per le multe. A proposito, parlando sempre comunque di soldi, perché mi sembra che i deputati siano molto attenti all'argomento, mi è incuriosito la telefonata dello senatore Stracquadagno, e così sono andato un pochino a informarmi su come è costituito questo piccolo obolo che lo Stato versa a deputati e senatori. E, per fare una storia molto breve, a fronte di 15.000 euro netti che loro percepiscono.
No, non sono 15.000 netti, Davide, non sono 15.000 euro netti.
No, sono.
Adesso non apriamo il capitolo perché non c'è il tempo sullo stipendio dei parlamentari diviso per voci. Cosa mi vuole dire? Sullo stipendio dei parlamentari, che idea si è fatto dopo l'intervento di Stracquadagno?
Che siamo fuori dalla realtà.
Ma questo l'avevamo già accertato, perché Stracquadagno non ha detto che lo stipendio è come quello di un capo redattore, mi sono consultato con diversi colleghi che non è così, e poi ha detto che è assimilabile allo stipendio di un dirigente, di un quadro di azienda, anche questo è sbagliato, se non per i quadri più alti. Va bene, Pierfrancesco Latina, buonasera. No, non c'è. Francesco da Modena.
Sì, salve dottor Cruciani.
Sì.
Niente, volevo solo intervenire riguardo il discorso
30
di
secondi, Fede. 30 secondi.
Sì, di Emilio Fede vi do pienamente ragione, le sostengo anch'io. Io ho letto il libro, ho visto il film, ma Saviano non è un eroe, gli eroi sono altre persone.
Ma che film ha visto, scusi?
E Gomorra e...
Tutti e due insieme l'ha visti?
No,
Gomorra e Dracula.
No, ho visto solo Gomorra, ho letto il libro. L'Aquila la seguo perché faccio volontariato. però
e lei dà ragione a Fede su Saviano?
Sì, sì, pienamente ragione. Saviano non è un eroe, è solo uno che ha fatto soldi, punto. Un po' come il Vizio Corona, secondo me. Tutto qua.
Adesso, con questo chiudo perché veramente non si può sentire adesso, Francesco, oggettivamente, come Fabrizio Corona, Saviano, basta. Chiudiamo questa sera, ci sentiamo domani, 18:30, sempre qui da Torino.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.